Dice la Bibbia, nel libro della Genesi, primo libro della Bibbia, libro delle origini. Ecco i versetti 4 dal versetto 1 di Genesi. La Bibbia narra che Adamo ebbe una relazione con Eva, sua moglie, la quale concepì, partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Caino deriva proprio dal verbo acquistare il nome. Poi partorì ancora Abele, continua la Bibbia, fratello di lui, e Abele fu pastore di pecore. Caino, invece, sceglie un altro percorso lavorativo, lavoratore della terra. Avvenne che dopo qualche tempo Caino fa un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche lui dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Cosa succede? Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato. Il suo viso era abbattuto, cupo. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerà il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono rivolti contro di te, Caino, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Fin qui la lettura biblica, poi si parla della disciplina, della maledizione di Dio su Caino, sulla sua vita. Caino viene segnato, letteralmente contrassegnato, ma Dio mostra a Caino comunque la sua grazia, perché non solo lo lascia in vita dopo quello che ha fatto, il crimine di cui è stato colpevole, ma Dio fa in modo che Caino abbia un futuro, sopravviva, impedendo che chi incontrasse Caino lo facesse fuori, lo uccidesse. Cosa mi insegna questa storia, questo fatto vero della Bibbia in tema di offrire a Dio? Voglio partire da questo. Ci sorprende in qualche modo che il Signore non abbia accettato volentieri, non abbia gradito l'offerta di Caino. Ci sorprende per più motivi. Per esempio, Caino è il primogenito, è il figlio grande, ma sembra che Dio non tenga conto di questa sua posizione, di questo suo status di erede, no? Erede principale, con tutti i diritti, no? Collegati, il privilegio collegato alla sua primogenitura. Condizione da primo nato in casa, tra l'altro il primogenito della terra, del genere umano. Un'altra cosa che mi faceva riflettere è questa: Dio sembra non tener conto, considerare secondaria anche un'altra cosa. Chi è che prende l'iniziativa? Chi è che offre per primo qualcosa al Signore? Caino. Signore, ma sembra non contare per te così tanto in questa storia la primogenitura di Caino. Ci viene da dire anche il Signore, sembra che non conti più di tanto neanche questo, che l'idea sembra essere stata di Caino. Caino per primo decide: voglio offrire qualcosa al Signore. Voglio dedicare a Dio parte di quello che il mio lavoro produce. Signore, ecco i miei sforzi. Signore, ecco il mio sudore, sta dicendo Caino, no? Non ti sembra che ci sia tanto da riflettere? Che non è scontato che quello che a me costa tanto valga tanto per Dio. Questo può essere scioccante. Non solo parlando di cose materiali, di denaro, di soldi, di rinunce, di tempo, ma pensa un attimo a quello che tu e Dio possiamo fare a livello spirituale, a livello interno, nella Chiesa. Quanto conta per Dio quello che gli sto offrendo? Eppure è stato frutto di fatica, di rinunce, di sudore. C'è stata un'intuizione. Eppure pare che il Signore dia più importanza ad altro. Ma a cosa? Signore, tu sembri non guardare l'età a volte, o la nostra posizione sociale. Signore, a volte tu non sembri guardare alla fatica, al lavoro che c'è stato dietro a quello che ti vorremmo o ti abbiamo offerto. Signore, ma allora cosa conta di più per te? Cosa conta di più per te? Dio gradisce Abele e la sua offerta, piuttosto che Caino e la sua offerta. Qui c'è un'altra sfumatura. Il Signore cosa guarda soprattutto quando noi vogliamo dedicargli qualcosa? Cosa guarda prima il Signore? Quello che abbiamo tra le mani? Quello che presentiamo? O il Signore guarda prima il nostro cuore? Il cuore. Dio guarda prima al mio cuore e poi a quello che io gli sto offrendo o gli vorrei consacrare, dedicare, diremmo in evangelichese. Prima il Signore vede il mio cuore, la mia consacrazione personale, poi quello che io gli offro, quello che io faccio, quello che io organizzo, quello che io ho pensato di fare per Gesù. Cosa vede il Signore in Abele che non c'è in Caino? Qual è il problema? Qual è il problema? Abbiamo un'idea da quello che Caino fa successivamente. Cosa c'era nel cuore di Caino? È storia. L'abbiamo letto. Cosa poteva esserci nel cuore di Caino? Odio, gelosia, invidia, rivalità. Nel cuore di Caino poteva esserci, come dire, un certo sentimento di pretesa, di orgoglio verso Dio. Signore, io ti ho preparato tutto questo, ti ho preparato questa bella cesta di frutti, di ortaggi, il meglio della mia produzione, tutta rigorosamente bio. Signore, tu lo devi accettare perché te lo sto offrendo io e perché non trovi sulla terra niente di meglio di quello che io posso offrirti. Ah, Caino sta pensando un po' in questi termini. Sì, ho usato un po' la fantasia, lo so. Non si poteva parlare di bio, allora era tutto bio. Ma è questa un po' la posizione spirituale, l'attitudine di Caino. Signore, io merito. Signore, questo è il meglio. Questi sono prodotti locali. Su quale base pensi che Dio possa o dovrebbe accettare quello che gli stai offrendo? Su che base? In base ai tuoi meriti, in base ai miei meriti, il Signore ci accetta e accoglie quello che gli stiamo offrendo? Oppure la base è un'altra? Nota, Caino offre il frutto della terra, tra l'altro quella terra che il Signore aveva in qualche modo maledetto, su cui c'era una sentenza divina. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, la loro trasgressione, il Signore dice, coltiverai la terra, la lavorerai con fatica, con sudore, sarà tutto difficile. Quindi c'era stata una sentenza divina che riguardava la terra. Ma che io non lo fai apposta? Offri a Dio qualcosa prendendolo, no? Dal luogo su cui Dio si era pronunciato dopo la trasgressione dei suoi genitori, di Adamo ed Eva. C'è il lavoro, dietro l'offerta di Caino c'è l'idea del lavoro, del merito personale, delle opere meritorie. Caino è stato il primo predicatore sulla salvezza mediante le opere meritorie. Signore, accetta quello che io ho fatto con fatica. Cosa fa invece Abele? Dio guarda il suo cuore. Evidentemente il cuore di Abele è un cuore senza odio, senza ipocrisia, senza rivalità, senza voglia di competere. Sai che quando io ho voglia di competere, di mettermi in mostra, il Signore non può gradire quello che io offro? Quando io voglio primeggiare sugli altri, quando io voglio cercare di dimostrare agli altri che sono migliore, il Signore non può gradire quello che io offro, anche se è frutto di sudore, di sforzi, magari di chissà quanti pensieri notturni, no? Di progetti, il meglio di quello che io posso offrirgli. Qual è il mio sentimento? Per chi lo faccio? Quello che faccio per il Signore, dico io. Ma davvero lo faccio per il Signore? Davvero quello che faccio lo faccio soprattutto per il Signore? Per piacere a Lui? Per avere il suo benestare, la sua benedizione, la sua approvazione? Lo vediamo dopo. Caino sta parlando, tra l'altro sembrerebbe di lavoro con fratello. Non lo so qual era la conversazione esattamente. Non abbiamo il testo della conversazione tra Caino e Abele, ma erano per i campi, erano in un luogo isolato, evidentemente non c'era lo sguardo vigile di mamma, lo sguardo severo di papà. Caino approfitta di quel momento, non c'era nessuno, ma in realtà c'era qualcuno. Perché anche quando io penso che non ci sia nessuno, c'è sempre qualcuno, il Signore che vede ogni cosa e che vede nel mio cuore. Stanno parlando, non so Abele cosa dice, che fa saltare i nervi forse del fratello, ma qualunque cosa avesse detto Abele, che importa? C'era nel cuore di Caino un serio problema spirituale. Caino ha il volto abbattuto, è irritato, Caino è di cattivo umore. Tante volte dovremmo stare attenti proprio al nostro sguardo, dovremmo guardarci più spesso allo specchio per cercare di scrutarne i segreti. A volte ci guardiamo allo specchio solo per un fatto estetico, e qualcuno farebbe bene a guardarsi un po' più spesso, perché dobbiamo aver cura di noi e del modo in cui ci presentiamo agli altri. Ma a volte dovremmo guardare allo specchio per scrutare in chiave spirituale la nostra condizione interiore. Chiediti come stai, chiedilo a te stesso, come stai, come ti senti. Caino è irritato, il Signore lo vede, lo sa, e Dio parla nel suo amore a Caino. La storia sarebbe stata diversa, non si sarebbe consumato il primo omicidio, il primo fratricidio. Tra l'altro su sfondo religioso, ci pensi, il primo omicidio è tra fratelli. Un fratello uccide l'altro fratello, la motivazione è pseudo spirituale. Signore, tu avresti dovuto preferire la mia offerta, non la sua. Quante lotte nelle chiese, quante lotte, conflitti tra servitori di Dio. Perché ci sentiamo migliori degli altri? Perché Dio dimostra di preferire qualcuno e non noi. Perché non vogliamo dare conto agli altri. Ci sentiamo superiori, al di sopra. Quello che faccio io è la cosa più importante. Quello che faccio io non deve essere sindacabile, è insindacabile. Quello che faccio io, mica devo confrontarmi con gli altri. Mica devo parlarne col pastore, con i responsabili. quello che faccio io è buono di natura, è sostanzialmente buono. Sbaglio quando la penso così. È un errore. Dovremmo chiederci continuamente: Signore, tu cosa ne pensi? Di quello che io sto pensando di offrirti, Signore, tu cosa ne pensi? Vediamo certo in Abele anche qualcosa di profetico. Il sentimento di Caino non va bene davanti a Dio. Abele, il motivo per cui lui offre al Signore, va bene. Dio lo apprezza, lo gradisce, lo, possiamo dire, benedice. Ma c'è anche una valenza profetica, sicuramente. E oggi che celebriamo la cena del Signore, senz'altro voglio dirigervi verso questo punto biblico, teologico. Dice la lettera agli Ebrei, passo molto conosciuto, Ebrei 11:4, per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli, Abele, era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Abele, la sua offerta, è un'anticipazione del sacrificio di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Gli agnelli, i capretti, sì, li aiuti a crescere, ma è qualcosa di molto diverso rispetto ai frutti della terra, ciò che la terra produce. L'offerta di Abele ci dà l'idea della grazia, una vita offerta per la nostra vita. Ecco il significato simbolico, la metafora potente di quello che Abele fa. Signore sta dicendo a Abele: ti offro una vita al posto mio. In realtà un'idea c'era. Vi ricordate cosa fa il Signore per coprire la nudità di Adamo ed Eva? Cosa fa il Signore? Offre un sacrificio. Dio è il primo a offrire un sacrificio, come per insegnare, per dare un insegnamento. Così dovrete fare. Per chiedere la cancellazione di una colpa bisogna affidarsi su un sacrificio, ad un sacrificio, a un'offerta vivente. Il sangue versato, il sangue innocente versato per la salvezza di qualcun altro che crede, semplicemente crede, non si basa sulle sue buone azioni per avere il perdono, ma qualcuno che semplicemente crede. Questo insegna Dio attraverso la storia di Caino e Abele, il gradimento di Dio per Abele sulla sua offerta. Questo insegna l'Antico Testamento profeticamente, questo ci rivela il Nuovo Testamento con il fatto del Calvario, della croce. Dio non mi gradisce sulla base delle mie buone azioni, come se fosse un bonus, un credito davanti a Dio. Quello che di buono faccio, penso di fare. Il Signore mi accetta per la sua grazia, non per opere giuste, dice la Bibbia, che noi avessimo compiuto, ma per la sua grande misericordia, la misericordia di Dio. C'è il Vangelo in Genesi 4:1. C'è la grazia di Dio in questa storia. Il Signore che gradisce l'offerta da Abele, il Signore che non tratta Caino per come avrebbe meritato, lasciandogli la vita, lasciandogli un'opportunità, magari di ravvedimento. Non è grande il Signore. Vedi che nella Bibbia, anche nelle bassezze umane, vedi la grandezza di Dio. Cosa c'è di edificante in questa storia? Un fratello che ammazza suo fratello per gelosia, per odio, e l'apostolo Giovanni ce lo dice che chi odia suo fratello è un omicida, è un assassino. Perché? Perché quando tu ed io diamo spazio all'odio, Quando quest'odio cresce e non lo dominiamo, come consigliava il Signore a Caino, guarda che il peccato, il male, ti sta spiando alla porta, e qui c'è l'idea di una belva feroce che sta fiutando qualcosa da sbranare in casa e la porta è aperta. Attenta, attento al male, non tolleriamolo, non accarezziamo il male come faremmo col nostro amico a quattro zampe. Il male è pericoloso, è letale, il peccato è letale. Non fare la volontà di Dio è pericoloso, è autolesionistico. Odiare è omicidio. Perché? Perché se io do spazio all'odio, dicevo prima, e ho l'occasione di fare del male a qualcuno, faccio del male. E chi è mosso dall'odio, se potesse, Caino, in aperta campagna, da solo, con suo fratello. Chi odia, quando ne ha la possibilità, uccide. A volte purtroppo succede fisicamente, veri e propri omicidi o stragi familiari, drammi familiari, ma quante volte, spinti dall'odio, uccidiamo a parole? Quante volte qualcuno ti ha ammazzato con una parola di odio? La Bibbia ci dice, parlando della condizione prima della salvezza di una persona, che eravamo odiosi e ci odiavamo a vicenda. Questa è la scansione, questa è la radiografia, questa è l'ecografia di una persona senza Cristo o di una persona che si è allontanata da Cristo. Quella di Abele è la via dell'amore, della grazia. Quella di Caino è la via dell'odio. Guai a loro, dice l'apostolo Giuda, perché si sono incamminati per la via di Caino. C'era chi nelle chiese delle origini del primo secolo era come una macchia, così definisce l'apostolo alcuni credenti che non avevano il senso delle cose di Dio, credenti divisivi, credenti che davano retta a stupidaggini, a eresie extra bibliche, persone mosse dall'odio, dal protagonismo, dall'invidia, dalla gelosia, proprio come Caino. Per tante persone vivere di odio, vivere di gelosia, vivere di invidia, vivere di protagonismo sempre e comunque è la norma. Per tanti questa è la norma, la via di Caino è l'autostrada per tante persone, è la strada che fanno tutti i giorni. E forse ci si abitua a parole di odio, forse ci si abitua a pensieri di odio, ad azioni di odio. Oggi il Signore ti chiede di scegliere la via di Cristo, la via dell'amore, che è anche la via dell'armonia, che è anche la via dell'unità in una famiglia, in una chiesa e in ogni ambiente possibile a livello sociale. Quale strada scegli? La via della grazia, la via dell'amore, la via di Cristo, la via della rinuncia di te, la via dell'altruismo? Quante volte ci si parla senza rispetto? Non è questo che vuole Dio. In famiglia, nella chiesa, faccio soprattutto queste due sottolineature stamattina. Vogliamo seguire la via di Cristo. Ogni cosa, dice la Bibbia, Nuovo Testamento, ogni cosa sia fatta con amore. Ma tutto, ma tutto quello che faccio per gli altri, sì, tutto quello che fai per gli altri, per amore di Dio, come il Signore ci ha insegnato, come Gesù ti ha mostrato e mi ha fatto realizzare. In questi giorni non si parla d'altro che di un quadro appeso a testa in giù. Quanti ne hanno sentito parlare? Quanti hanno sentito parlare di questa notizia al MoMA di New York per più di 70 anni, un quadro, non provo neanche a citare, a menzionare l'autore per la pronuncia, è stato appeso a testa in giù. Questo quadro, famosissimo, apprezzatissimo, quotatissimo, è stato appeso a testa in giù da più di 70 anni. Nessuno si era accorto. Nessuno si era accorto. Certo, se nessuno te ne accorge, io fossi l'artista, mi sarei fatto una domanda. Però, a parte questo, mi faceva notare questo. È arrivato una critica, dicono alcuni, qualcuno dice un critico che sarebbe italiano, c'è una grande discussione in atto, qualcuno, insomma, uno specialista, un critico d'arte, si accorge che per 70 anni e più quel quadro è stato appeso a testa in giù. Tanto milioni, credo, di visitatori si erano abituati a vederlo in quel modo, quel quadro. Era quello, quel quadro. Per tanti anni è stato questo. Veramente incredibile questa storia, no? Questo mi fa ricordare una cosa, che a volte abbiamo bisogno di consultare l'autore. L'autore della nostra vita. L'autore della nostra salvezza, direbbe lo scrittore della lettera agli ebrei. Io ho bisogno di parlare con chi ha fatto l'opera. Ho bisogno anche stamattina di chiedere al Signore, Signore, ma tu come intendi la vita di Chiesa? Signore, tu come intendi il servizio per te? Signore, tu come intendi la collaborazione nel tuo popolo? Signore, tu come intendi? Eccetera, eccetera. Possiamo dire, interroghiamo la Bibbia più spesso, per favore. Signore, tu come intendi la coppia? Tu come intendi, Signore, il matrimonio? Signore, tu come intendi la genitorialità? Tu come intendi, Signore, l'insegnamento della tua parola? Signore, tu come intendi? E potremmo andare avanti. Metti i tuoi studi, metti il tuo lavoro, metti le relazioni, mettici l'amore. Eros. Mettici la passione, le relazioni, l'innamoramento, mettici i progetti di vita, mettici le finanze, eccetera. Non vado più avanti. Ma vogliamo parlare con l'autore. Signore, ma tu quest'opera come l'hai pensata? Come la devo appendere sulla parete della mia vita? Non è che la metto capovolta, perché non ci ho capito niente di quello che tu intendevi. Più tempo passa e più mi accorgo che il Signore guarda nel nostro cuore quando facciamo qualcosa per Lui. Il Signore vede più che i numeri, il Signore vede più che le statistiche, il Signore vede più dei risultati che tante volte attirano la nostra attenzione a livello umano. Magari ci sono cose, forse al tempo di Caino, guardando il suo, io immagino un cesto di frutta, così immaginato, non lo so se era roba sfusa, non so dove esattamente Caino come posizioni i frutti della terra che offre al Signore. Io ho sempre immaginato un cesto, e forse tu avresti detto: ma che bella composizione, meravigliosa, altro che Caravaggio, complimenti Caino. Io non solo metto il like, ma condivido, taggo, genero interazione. Sta foto è pazzesca, National Geographic, la foto dell'anno. Eppure davanti a Dio quella composizione di frutta, di ortaggi, non va bene. È da rifare, è da ripensare. Quante volte forse ho fatto qualcosa che per me era qualcosa di pazzesco e non ho avvertito, non ho visto la benedizione di Dio. Perché quando tu fai qualcosa, deve essere una benedizione non solo per te, ma anche per gli altri. Se io credo di essere benedetto, quella cosa deve benedire anche gli altri. Non può essere solo ad uso e consumo mio quello che faccio per il Signore. No, non è così, non è questo il senso. Ma forse, concludo su questo, forse c'è qualcosa che tu stai sottovalutando. Forse ti paragoni agli altri e pensi che la cosa che tu stai facendo per il Signore, per gli altri, per la Chiesa, per la tua famiglia, forse non ha così tanto valore, perché guardi il tuo agnellino, guardi la tua capretta. Dici: Signore, ma come puoi gradire questo agnellino, questa capretta, questo qualcosina che il Signore sta ricevendo da parte nostra? Ma a volte quello che per te vale meno, per il Signore vale tanto. Perché il Signore guarda il cuore, ma non ci montiamo la testa. Perché in fondo, lo dico prima a me, il mio cuore nel fare qualcosa per Dio non è l'elemento principale. Sai qual è quel qualcosa che conta di più in quello che fai per il Signore? Non è qualcosa, in realtà è qualcuno. È Gesù. Quanto Gesù c'è in quello che faccio per il Signore? Quanto Gesù? Se Dio Padre non vede il suo Figlio in me, quando io gli sto presentando qualcosa, quel qualcosa non ha valore. Perché Cristo non è morto inutilmente. Cristo è morto per essere il nostro Salvatore, Redentore, per riscattarci spiritualmente. Ma Cristo ha dato la sua vita per noi peccatori, per essere il nostro esempio, il nostro modello. La Bibbia dice che dobbiamo seguire le orme di Gesù. Non importa dove sto andando, per quanto a me possa sembrare una meta desiderabile, se non sto seguendo le orme di Cristo nella direzione in cui sto andando, non ha valore la mia meta. Non ha valore la mia destinazione, non ha valore quello che pensano gli altri, e magari sono tutti soddisfatti e mi fanno i complimenti. Quanto Gesù vede il Signore in me? Gli altri vedono Cristo in quello che sto facendo, vedono Cristo nella mia attitudine di fede, di servizio. Come lo facciamo? Come facciamo qualcosa per il Signore? Ha più valore di quello che facciamo. Quante volte ti sarà capitato di fare qualcosa per il Signore, qualcosa di bello, di buono? 4 minuti fa avevo detto che stavo concludendo, non ero convinto in realtà. Il Signore mi sta dicendo delle cose, io le devo dire. Quante volte forse hai fatto qualcosa, ti sei speso, ti sei spesa, ma l'umore non era adatto, ma il sentimento non poteva essere gradito a Dio. Il Signore ha segnato? Non ha segnato. Il Signore non segna. Il Signore non segna. Ma pensi che il Signore sia un cottimista? Non so, quanti hanno usato qualche volta questo termine? Chi lavora a cottimo, no? Tipo nell'edilizia con l'intonaco, a metri quadri, a metri lineari, e vai, e vai, e vai, pure di notte, no? Qualcuno dice: fratello, so molto bene quello di cui stai parlando. Ma pensi che col Signore lavori a progetto, a cottimo, e il Signore è interessato solo ai risultati? E poi ti dica: oh, oh, bravo, brava. Sì, il Signore sicuramente è interessato anche alle quantità, no? A ciò che viene svolto, che viene fatto. Non sto dicendo che davanti a Dio non è importante la quantità, altrimenti il Signore non avrebbe moltiplicato i pani e i pesci per migliaia di persone. Il Signore sì, è interessato anche alla quantità. Ma il Signore innanzitutto vede cosa? Il cuore. Dio Padre vuole vedere Gesù in quello che fai. Marta e Maria, il Signore sta dicendo al mio cuore anche questo. È una profezia biblica. Vedi Marta e Maria. L'una si affaticava, tutta presa, e Maria invece era vicino al Signore per ascoltare la sua parola e cogliere l'attimo, perché era un'occasione unica da cogliere. Hai Gesù a casa, sì, dopo cuciniamo, dopo prepariamo, dopo apparecchiamo, però Maria pensava tra sé e sé, la cosa più importante non è una cosa, è una persona. La persona più importante è Gesù. Marta invece faceva qualcosa di bello, di onorevole, stava cucinando per Gesù, ma cosa c'era di sbagliato? L'attitudine. Arrabbiata verso la sorella, che doveva fare quello che stava facendo lei, non fare l'errore di pretendere che gli altri facciano per il Signore quello che Dio ha messo nel tuo cuore di fare. Dio l'ha detto a te, lo devi fare tu. E non ti arrabbiare verso gli altri se non tengono i tuoi ritmi. Va bene? Non ti arrabbiare con gli altri, perché sono da meno di te. Ma quello che stai facendo te l'ha detto il Signore, fallo. Lo stai facendo per il Signore, fallo con gioia. Fallo con gioia. Se non lo vuoi fare con gioia, non lo fare. Lascia stare. Va bene? Allora, questo ci insegna la parola di Dio. Marta, tra l'altro, protesta pure verso il Signore. Signore, ma tu non gli dici niente? Ma che atteggiamento? Marta, ma che atteggiamento è questo? Marta, tu puoi fare pure una cucina da hotel 5 stelle, lusso. Ma se sei scocciata verso tua sorella, arrabbiata verso tua sorella e critichi il Signore perché avrebbe sbagliato, lascia perdere Marta. Siediti, c'è un posto libero accanto a Maria. Siediti e adora il tuo Signore e dedichagli la tua attenzione e offrigli la tua gioia. Ma allora non si può servire il Signore senza gioia? No, senza gioia non possiamo servire il Signore. Non è ammesso, non è ammesso. Sei felice di servire il Signore in quello che ti ha dato, in quello che puoi fare per gli altri? Servilo con gioia. Salmo, servite il Signore con gioia, venite davanti a Lui con lamenti, con canti, no, con canti, dice il Signore. È difficile andare avanti quando ci sono lamentele di sottofondo. Vero Carla? Io non dirò chi, ma una giovanissima donna nella nostra auto, ieri mentre ritornavamo dalla Campania, dal convegno pastorale, almeno io convegno pastorale, mia moglie ha fatto un convegno parallelo con figli e nipoti dalla mattina alla sera e... ma è stato bello comunque, diversamente bello per lei. Ieri sera, 500 chilometri, sono sembrati 5.000. C'era una lamentela di sottofondo. Dico, ma che dobbiamo fare? Cioè, prima di partire, quando andiamo dai cugini? Quando andiamo dalla nonna? Quando, no? Prima, giorni prima, giorno stesso, la mattina per la sera. Durante quei giorni, liti tra cugini, regolamenti di conti, è saltato un dente, ma non è uno scherzo, è saltato un dente a mio nipote. È stato un incidente, lo speriamo tutti, ma è saltato un dente a mio nipote. Quindi ecco i problemi durante, al ritorno, perché siamo andati via? Perché? Quando ritorniamo, ci eravamo fermati per una pausa, per una sosta, e pensavamo, vabbè, se lo dimentica, adesso mangiamo qualcosa. Lasciate le cinture di sicurezza, posizionata, forse vi ho dato un indizio, posizionata sul seggiolino. D'altro, ma stiamo andando da nonna? Ma come stiamo andando? No. A volte davvero, siamo come dei bambini in viaggio, andando verso il cielo. A volte quante lamentele, quanti atteggiamenti negativi, quante proteste, quante litigate, Signore. Ma noi vogliamo offrire qualcosa di valore a te. Offrire a Dio. Quanto Gesù vede Dio Padre in te e in quello che gli stai offrendo? Ci alziamo in piedi, preghiamo per favore. E pensiamo alla gioia con cui Datemi qualche secondo ancora, per favore. Pensiamo alla gioia di Gesù, del nostro Salvatore, vedendo da lontano la nostra salvezza. A livello di tempo, da lontano, no? Cronologicamente. Ma pensa alla gioia di Gesù. Nel vedere la tua salvezza, nel vederti una persona salvata. Come Gesù ha dato la sua vita per noi? Con gioia. È vero, con tutto il cuore. Così vogliamo fare anche noi. Così vogliamo fare anche noi, così voglio fare anche io. Padre, grazie per l'offerta perfetta di Gesù Cristo, attraverso cui noi oggi possiamo avere la speranza, anzi la certezza, potremmo dire, della vita eterna, della salvezza. Grazie, Signore, per quello che siamo in te. Non ti diciamo altro, ti chiediamo solo perdonaci, ti chiediamo guidaci. E ti chiediamo, riempi la nostra vita di Cristo. Perché in tutto quello che facciamo, pensiamo, diciamo, proviamo, possa esserci Gesù, il suo amore e la sua grazia. Signore, veniamo a te, non per opere nostre meritorie, ma per la tua grazia sovrabbondante. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amen.